Allora, buonasera. Iniziamo la seduta della prima commissione consiliare. Oggi è il 7 dicembre del 2023, sono le ore 15:32. Allora, intanto ringrazio la segretaria De Carlo Vincenza, ringrazio l'assessore Elisabetta Ugolinelli, buonasera, ringrazio la dottoressa Michela Marchi, ringrazio la dottoressa Simona Proietti e la dottoressa Casciola Rosella, scusate, Rosella Casciola. Grazie per la presenza e procedo con la verifica delle presenze. Bagatti Federica è presente, Barbetti invece è assente, De Felicis presente, Bortoletti Michele presente, De Felicis Marco è presente e sostituisce la consigliera Betti Barbara. Quindi Bortoletti Michele è presente, Fantauzzi Davide presente, Flegello Daniela presente, Galligari Giuseppe presente, Gammarota Mario è assente, Lini Domenico presente, Malaridotto Mauro presente, Polli Riccardo presente e Sigismondi Elia e Silvestri Francesco è assente e Silvestri Francesco aveva comunque mandato la giustificazione e lo sostituisce il consigliere Pizzoni Luciano che è appena arrivato. Buonasera. È arrivato anche il consigliere Gammarota Mario. Quindi, se ci sono comunicazioni da fare, nessuna comunicazione, quindi procediamo con la lettura dell'ordine del giorno. Punto 1, approvazione verbale seduta del 5/12/2023. Punto 2, documento unico di programmazione DUP 2024-2026, nota di aggiornamento approvazione. 3, approvazione bilancio di previsione 2024-2026. 4, piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'articolo 20, decreto legge 2016 anno 2023. Dati al 31/12/2022 e relazione ex articolo 30 decreto legge numero 201/2022, approvazione. Allora, in merito all'ordine del giorno chiedo ai consiglieri se possiamo procedere con dopo l'approvazione del verbale, quindi dopo il primo punto, mettere il 4 al posto del secondo punto per anticipare il quarto punto, perché così possiamo liberare la dottoressa Proietti. Va per tutti, va bene? Ok, grazie. Allora, procediamo quindi con il primo punto, che è l'approvazione del verbale della seduta del 5/12/2023. Bagatti Federica. Vincenza. Grazie. Bagatti Federica ha detto favorevole. Allora, Barbetti Rita è assente. De Felicis Marco.
Astenuto.
Dimmi, vuoi foglio questa? Ok.
Bagatti favorevole.
Sì, Bagatti favorevole. De Felicis astenuto. Bortoletti.
Favorevole.
Fantauzzi. Flagello, favorevole. Galligari. Gammarota. Lini. Malaridotto. Polli. Pizzoni.
Nove favorevoli e due astenuti.
9 favorevoli e 2 astenuti. Buonasera, allora nel frattempo saluto anche l'ingegner Ciccioni, grazie per la presenza, buonasera. Allora, procediamo con il secondo punto all'ordine del giorno, che è a questo punto il piano di razionalizzazione delle società partecipate, ai sensi dell'articolo 20 decreto legge 2016 anno 2023, dati al 31/12/2022 e relazione ex articolo 30 legge, decreto legge numero 201/2022, approvazione. Do la parola alla dottoressa Marchi.
Sì, il piano di razionalizzazione riguarda le società partecipate con i dati al 31/12/2022. Rispetto al piano di razionalizzazione che è stato approvato l'anno scorso, le novità riguardano la nuova società Punto Zero Scarl, che è nata dalla fusione per incorporazione di Umbria Digitale Scarl in Umbria Salute e Servizi Scarl, e poi ha cambiato la sua ragione sociale, questo dal 1 gennaio 2022. Poi in data 23 ottobre 2022 è stata costituita la società Vureti Gas, interamente partecipate da VUS S.p.A., nella quale in data 30 settembre 2022 è stato conferito il ramo di azienda gas rappresentato dalle attività di distribuzione e misura del gas detenute dalla Valle Umbria Servizi S.p.A. E poi è stato in data 23 novembre 2022 si è tenuto il controllo analogo di VUS S.p.A., nella quale si era concordato di confermare la dismissione delle quote di VUS in VUS GPL e di procedere entro l'anno 22 all'emissione del bando per l'alienazione delle azioni. Il bando è stato pubblicato in data 30 novembre 22 e fissava il termine di scadenza di presentazione delle offerte il 22 dicembre 22. Entro tale data non è pervenuta nessuna offerta e il 12 gennaio 23 VUS inoltrava VUS GPL richiesta di recesso e liquidazione della quota e conseguentemente con verbale del 29 giugno l'assemblea di VUS GPL ha deliberato di sciogliere anticipatamente la società ponendola in liquidazione. Inoltre, quest'anno è stato necessario, a norma dell'articolo 30 del decreto legislativo 201 del 22, l'ente deve predisporre la relazione annuale sulla gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, da aggiornare annualmente contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 175 di 2016, per quanto riguarda la parte dei servizi che sono affidati alla società partecipate e che per quanto ci riguarda sono relativi alla gestione delle farmacie da parte di AFAM S.p.A. Conseguentemente tra gli allegati c'è un terzo allegato relativo appunto a questa relazione ex articolo 30 decreto legislativo 201 del 22. Ho concluso.
Grazie dottoressa Marchi, nel frattempo saluto l'assessore Riccardo Meloni che è appena entrato. Grazie assessore, buonasera. Apriamo il dibattito, se ci sono domande prego consigliere Fantauzzi.
Sì, intanto una domanda su quanto adesso riferiva la dottoressa Marchi. Quindi, se ho capito bene, VUS GPL SRL è stata posta in liquidazione, quindi chiaramente le quote di VUS che aveva posto in vendita sono ahimè, insomma, andate. Un'altra cosa che non, sicuramente non richiama direttamente la responsabilità, ma per capire, noi abbiamo la situazione del fallimento Fils, visto che recentemente questo comune ha partecipato all'asta, diciamo, per l'acquisizione del capannone ex proprietà Fils, ma si sta risolvendo, si sta chiudendo, che punto siamo con la situazione della liquidazione di, di Filz, ripeto, non è una cosa che riguarda direttamente il Comune, ma credo che il Comune debba interessarsi a questa cosa, perché poi legato a questo ci sono anche come dire, le liquidazioni dei creditori chirografari o privilegiati soprattutto. Grazie.
Sì, per quanto riguarda, insomma, so che a fine novembre è arrivato il progetto di riparto. Su quello abbiamo presentato un reclamo, in quanto c'erano dei crediti che non relativi al comune che non erano stati correttamente inseriti. Relativi, adesso mi pare ricordare, un pezzetto di IMU e un'imposta di registro. E quindi questo. Quindi siamo allo schema di riparto, ecco.
Ovviamente non riguardano i famosi 888 mila.
Sì, sì, quelli.
Ah, quelli. Okay. Cioè, siamo ancora a questa fase. Diciamo.
Siamo a quella fase lì. Comunque all'interno delle schede c'è scritto: in data 20 novembre, con protocollo 86.205, l'ente ha ricevuto il progetto di riparto numero 1 del fallimento. Poi l'ente, non risultando alcuni crediti correttamente inseriti nel verbale di esame di formazione dello stato del passivo, ha esposto reclamo ai sensi dell'articolo 36.110 della legge fallimentare al progetto di riparto. E rimaniamo in attesa di riscontro da parte del curatore fallimentare. Noi comunque siamo inseriti come grado 20 tra i privilegi.
Ok, non ci sono altre richieste di intervento, per cui procediamo con le repliche e le dichiarazioni di voto. Sembrava che stava in consiglio a me. Non ci sono richieste per dichiarazioni di voto, quindi procediamo con la votazione del quarto punto all'ordine del giorno, che è passato al secondo. Bagatti Federica. Barbetti Rita, saluto la consigliera Barbetti Rita, che è appena arrivata. L'abbiamo segnata? Ok. Barbetti Rita, il voto?
Contraria.
De Felicis?
Favorevole.
Bortoletti?
Favorevole.
Fantauzzi? Flagello, favorevole. Galligari? Gammarota? Lini?
Favorevole.
Malaridotto?
Favorevole.
Polli?
Favorevole.
Pizzoni?
Contrario.
Ok, quindi 8 favorevoli e 4 contrari, approvato il quarto punto all'ordine del giorno. Andiamo al secondo punto, documento unico di programmazione DUP 2024-2026, nota di aggiornamento, approvazione. Do la parola all'assessore Coninelli.
Grazie Presidente, la nota di aggiornamento al DUP riguarda l'aggiornamento della parte descrittiva e tabellare del DUP in base al bilancio di previsione 2024-2026. Il DUP è stato approvato il 19 ottobre 2023, quello di cui parliamo oggi appunto è la nota di aggiornamento. La sua approvazione è propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026. Il DUP si articola in due sezioni, la strategica e la sezione operativa, si articola inoltre in missioni e programmi. All'interno di esso troviamo la divisione dello stesso nelle varie aree del comune, quindi il sociale, le scuole, il turismo, la cultura, lo sport, l'urbanistica, l'agricoltura. Vengono riconfermate tutte le politiche già in essere per gli anni 2024-2026 nelle varie aree del comune e quindi per il sociale, per la cultura, per il turismo, per l'urbanistica, per lo sport, scuole eccetera. Questo comune rivolge particolare attenzione al sociale, infatti si riconfermano gli stessi livelli di spesa che abbiamo visto negli anni passati. Per quanto riguarda gli eventi, viene mantenuto un alto livello delle manifestazioni, sia a livello culturali che sportive, che rendono viva la città in ogni periodo dell'anno. Nel 2024 avremo il Giro d'Italia nel mese di maggio e il Rally nel mese di marzo e poi tutte le altre manifestazioni. Per quanto riguarda il PNRR, all'interno del DUP c'è una sezione contenente gli interventi del PNRR sia nativi che non. Per quanto riguarda il personale, allegato al bilancio di previsione, c'è il piano triennale del personale. L'articolo 6 del decreto legge numero 80 del 2022 ha inserito il piano triennale dei fabbisogni del personale nel PIAO. Pertanto, a seguito di detto intervento normativo, la parte seconda della sezione operativa del DUP definisce unicamente per ciascuno degli esercizi previsti nel DUP le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. Sempre in questa sezione del DUP si dà atto della verifica dei presupposti assunzionali, in particolare il rispetto del Comune di Foligno, del principio di riduzione della spesa del personale rispetto alla media del 2011-2013, come riscontrato nell'ultimo consuntivo approvato nel 2022, la spesa del personale è stata di 12.847.757 contro i 14.254.744 del 2011-2013. E tiene conto anche del parametro di spesa del personale rispetto ai limiti assunzionali in ciascuna delle tre annualità del bilancio, che è sempre al di sotto del 27% delle entrate correnti. La percentuale prevista è in tutte e tre annualità intorno al 26,5%. Ricordo che Foligno, appunto, per questo è un comune virtuoso. Inoltre vengono stimati e quantificati gli oneri destinati ai rinnovi contrattuali e vengono individuate le relative coperture finanziarie. Le previsioni di bilancio coprono la dotazione organica attuale, sia i posti vacanti che quelli coperti. La spesa del personale 2024 sarà di 13.402.368. Alla nota di aggiornamento del DUP vi è il parere favorevole dei revisori dei conti.
Grazie. All'assessore. Ah, prego, consigliere Pizzoni.
Grazie, ordinatrice. Diciamo, questo è un momento di studio anche, no? Ecco, io volevo chiedere, perché proprio non ci arrivo, se uno prende questo documento qui, che è in revisione non controllata, quindi non c'è una data, no? Rispetto a quello precedente, dove, in che modo si riescono a evidenziare gli aggiornamenti sul documento? Se mi aiutate, così almeno diventa più facile. Non c'è però, diciamo, un cristiano che si deve mettere a studiare l'aggiornamento dentro a questo documento. I documenti devono essere in revisione controllata, c'è una data e poi uno va a guardare su quella data lì che cosa è stato modificato, altrimenti come si fa ad analizzare il documento? Chiedo,
Ma ogni documento unico di programmazione è a sé, ogni anno è a sé, e sì, purtroppo bisognerebbe leggere tutto, diciamo, ci sono delle parti cumulative che sono quelle che riguardano le missioni e i programmi, poi all'interno di quelle ci sono delle parti descrittive in cui sono esplicitate le politiche che andrà a fare l'ente, diciamo la parte in cui più rende l'idea di quelle che sono state le variazioni è quella relativa ai progetti europei e un po' al PNRR, in particolare c'è il capitolo relativo ad agenda urbana in cui vengono aggiornate data per data, ma per quanto riguarda, che ne so, ad esempio per dire la missione alla segreteria, agli organi istituzionali, anche la stessa ragioneria, mettere delle date risulta difficile perché quello che è stato fatto magari viene cancellato e poi viene rimesso a nuovo, non so se mi sono spiegata.
Diciamo, forse è una difficoltà soltanto mia, magari tutti gli altri consiglieri hanno avuto la possibilità di, diciamo, leggere con più agilità di quello che, diciamo, io nella mia pochezza posso fare. Però siccome praticamente c'è un documento che abbiamo appena votato, no? da poco l'abbiamo votato, da un mese e mezzo circa, da quant'è? E poi arriva praticamente l'aggiornamento, e nel fare il confronto, nel votare consapevolmente l'aggiornamento, uno, diciamo, va a vedere esattamente quei punti che sono cambiati, si rende conto se l'aggiornamento è corretto secondo il proprio modo di vedere oppure no, e vota consapevolmente. Qui, se uno deve fare, proprio perché è un momento di studio, no? Quindi, cioè, non c'è bisogno di fare grossi discorsi, consiglio comunale, cioè, io lo ammetto, io faccio difficoltà a andare a vedere esattamente i punti differenti rispetto a quelli che abbiamo appena votato. Nella relazione dell'assessore non li ho capiti, non li ho intercettati questi punti qui, quindi, come si dice, voterò contrario per default, però non ho capito. Ecco.
No, esatto, è una questione prettamente tecnica. Ora, se la risposta della Marchi, della dottoressa Marchi, non è stata esaustiva, non ci mancherebbe. No,
sicuramente magari un suggerimento per il futuro, anche per renderlo più comprensibile, perché sicuramente, insomma, il DUP è un documento un po' particolare. Se in futuro la nota di aggiornamento, renderla più comprensibile, evidenziando per tutti quali sono le parti cambiate, oltre tutte le tabelle contabili, perché le tabelle contabili sono state aggiornate al nuovo bilancio, le parti di testo cambiate sono veramente una piccola parte. Ma io lo so perché l'ho visto, ovviamente, per chi non lo sa, non...
Cioè.
Quindi va a rimetterla in un, oppure anche in un carattere diverso, sicuramente è un suggerimento che non costa niente farlo, ecco, in questo senso.
Sì, diciamo io adesso.
No, io l'avevo inteso come invece il DUP da un anno all'altro, non avevo capito tra nota di aggiornamento e DUP iniziale, ecco.
Esatto, all'aggiornamento. Diciamo io, alla fine, posso? Sì, alla fine è anche un suggerimento, no? Perché poi, diciamo, è una strada che si fa insieme e si può migliorare. Non so se magari in questa sede, in questo momento, dal momento che è un momento di studio, se c'è la possibilità su queste 498 pagine di dirci, magari dice, guarda, è stata corretta la tabella a pagina 357 piuttosto che a quella 394. Ecco, se si può fare questo, magari, diciamo così, in vista del Consiglio Comunale,
no,
ci possiamo studiare un pochettino meglio. Poi ripeto, se è solo un problema mio, anche gli altri consiglieri mi diranno, dice, guarda, questo torna a casa e studia. Se invece magari è un problema di tutti, allora può essere un suggerimento per il futuro.
No, sono state variate tutte le tabelle contabili perché sono state adeguate con gli importi del bilancio di previsione 2024 e poi gli allegati relativi al piano triennale delle opere pubbliche, il programma biennale, quelli anche relativi al personale, questi sono variati.
La ringrazio per il consiglio comunale, quello che cercherò di fare è di avere back to back uno contro l'altro, andare a vedere esattamente dove stanno le differenze, in modo tale che sarà possibile argomentare in quella sede l'ulteriore voto, coscientemente.
Ok, grazie. Prego, consigliere Fantauzzi.
Sì, il collega Pizzoni è abituato nelle aziende private, quindi nelle aziende pubbliche, gli enti pubblici funzionano diversamente, ma non lo dico a favore degli enti pubblici. Anzi, questa cosa, siccome io nella commissione del 5, la dottoressa Marchi se lo ricorderà, ho posto il problema della sentenza del Consiglio di Stato del 5 novembre 2023 che diceva che praticamente bisogna dividere l'approvazione del DUP, l'esame del DUP dall'approvazione e l'esame del bilancio di previsione proprio in questo senso, perché chiaramente bisogna dare la possibilità e l'opportunità ai consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza di vedere se c'è coerenza tra quello che viene dichiarato nel DUP e quello che poi viene, come dire, messo a terra tramite le risorse, quindi nel bilancio di previsione. la dottoressa Marchi mi ha risposto che questo non riguarda la nota di aggiornamento, ma riguarda il DUP in generale, ma il dubbio, il quesito che solleva il consigliere Pizzoni, il collega Pizzoni, va proprio in questo senso, cioè comunque il succo della sentenza del Consiglio di Stato dice: se voi non mettete in condizioni il singolo più consiglieri di poter capire esattamente, al di là di quelle che sono le modifiche che ci sono state, non è in grado il consigliere di poter esprimere un giudizio che sia come dire, ragionato e valido rispetto a quelle che sono appunto la coerenza tra quanto dichiarato nel DUP anche in fase di aggiornamento, perché poi, come ha ricordato lei poco fa, dottoressa Marchi, chiaramente poi il bilancio di previsione aggiorna anche il discorso delle entrate e delle uscite conseguentemente. Quindi ecco perché da questo punto di vista io resto dell'avviso, ma ovviamente io non sono né un giudice né un avvocato, quindi però resto dell'avviso, per cui, come le ricordavo l'altra volta, noi in provincia abbiamo comunque nel dubbio separato le due cose, anche in fase di nota di aggiornamento del DUP, proprio per non avere, come dire, dubbi da questo punto di vista, perché comunque per me il dubbio resta, cioè non c'è la possibilità da parte di un consigliere di poter andare a vedere, a verificare se rimane coerenza non solo rispetto al DUP originario approvato, ma anche e soprattutto in fase di aggiornamento, di nota di aggiornamento. Quindi da questo punto di vista i miei dubbi restano tali, e poi vedremo, perché poi in questo paese la giurisprudenza si arricchisce di giorno in giorno, per cui vedremo come finirà questa cosa, ma sono sempre di più, da quello che mi risulta, gli enti che decidono di separare le due cose proprio per non incorrere in questi inconvenienti, diciamo.
Ok, grazie. Quindi, se non ci sono altri interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto, se ci sono. Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi passiamo alla votazione del secondo punto all'ordine del giorno. Bagatti Federica, Barbetti Rita, De Felicis Marco,
favorevole,
Bortoletti,
favorevole,
Michele, Fantauzzi David, Flagello Daniela, favorevole, Galligari Giuseppe, Gammarosa Mario, Lini Domenico, Malaridotto Mauro,
favorevole,
Polli Riccardo,
favorevole,
Pizzoni Luciano, otto favorevoli e quattro contrari, approvato il quarto punto all'ordine del giorno. Scusate, il secondo punto all'ordine del giorno. Stavo dando i numeri, no, perché pensavo, oggi ormai è il secondo, sì, no, il secondo. Poi, allora, passiamo al punto 3, approvazione bilancio di previsione 2024-2026. Nel frattempo penso che possiamo salutare anche l'assessore Riccardo Meloni, grazie per la presenza, buonasera. Se c'è bisogno poi richiamo. Sì. Prego, do la parola all'assessore Colinelli.
Grazie Presidente. Allora, prima di tutto vorrei dire, questo già l'abbiamo già detto in prima commissione, non ci sarà nessun aumento delle imposte, come già appunto abbiamo evidenziato con l'IMU e con l'addizionale comunale. Il bilancio costituisce un vero e proprio documento programmatico che potrà essere migliorato con delle successive variazioni. Ora entriamo nel merito di questo bilancio per gli anni 2024, 25 e 26. Le principali voci di entrata sono, per quanto riguarda le entrate tributarie, l'IMU che sarà pari a 10.320.000 euro, il recupero dell'evasione IMU che sarà pari a 1.500.000, addizionale IRPEF che sarà pari a 4.240.000, il recupero della Tari per euro 220.000. Per quanto riguarda le entrate extratributarie per il 2024 avremo proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali per euro 770.000, i canoni di locazione per euro 855.000, censi e canoni per euro 488.362 e i proventi derivanti dal canone unico patrimoniale per euro 968.570. Inoltre, sempre fra le entrate extratributarie, abbiamo le seguenti voci significative: le sanzioni dal codice della strada per euro 3.300.000, i diritti di segreteria per euro 127.800, i proventi derivanti da parchimetri per euro 407.000, i proventi delle lampade votive per euro 262.000, i proventi dei servizi cimiteriali per euro 170.000, i proventi derivanti dalle mense scolastiche per euro 750.000, proventi degli asili nido per euro 360.000 e i proventi derivanti dalle farmacie comunali per euro 195.000. Per quanto riguarda le entrate invece destinate al finanziamento delle spese di investimento, allora i proventi derivanti dall'alienazione dei beni immobili che abbiamo previsto sono euro 1.200.000, il dettaglio lo trovate nel PAVI. Abbiamo gli oneri di urbanizzazione per euro 1.150.000, di cui 550.000 destinati al finanziamento della spesa corrente, alla manutenzione delle strade ed al verde pubblico. Sempre per quanto riguarda le entrate destinate al finanziamento della spesa di investimento, abbiamo i proventi delle concessioni cimiteriali per euro 270.000 e gli introiti per il trasferimento di diritti di superficie per euro 225.000. Dal lato delle spese, quindi appunto come tutti sapete, abbiamo la divisione fra spesa corrente e spesa in conto capitale. Fra la spesa corrente, il totale del 2024 sarà pari ad euro 56.682.468,66. Le principali voci che la compongono sono nell'ordine: il costo del personale, che ammonta ad euro 14.024.588, i costi dei per servizi, quindi abbiamo le utenze compresa la pubblica illuminazione che complessivamente appunto è pari ad euro 2.710.500.000, di cui l'illuminazione pubblica è pari ad euro 1.500.000. Abbiamo i costi per la manutenzione delle strade e la segnaletica per euro 1.489.000, la manutenzione del verde pubblico per euro 683.000, la manutenzione delle scuole, patrimonio e cimiteri per euro 284.040, i contratti di servizio per il trasporto pubblico, le spese saranno pari a euro 678.000, le spese per la ristorazione scolastica saranno pari ad euro 784.000, i servizi per l'assistenza scolastica che sono pari ad euro 575.646, i contratti per gli asili nido pari ad euro 408.000, le spese per i contratti per la gestione del museo, auditorium e biblioteca pari ad euro 512.038, le integrazioni delle rette per i minori pari ad euro 492.216, la sanità pubblica pari ad euro 213.475. Dal lato della spesa in conto capitale, questa ammonta complessivamente ad euro 19.845.554,59. Ci sono tutti gli investimenti del programma triennale degli investimenti e l'importo totale è pari a euro 11.455.643,30. Ci sono poi gli interventi del PNRR che sono pari ad euro 380.000. Per quanto riguarda invece altre voci significative del bilancio di previsione 2024, abbiamo i fondi vari di riserva e quindi il fondo riserva che ammonta ad euro 188.644, il fondo rinnovi contrattuali pari ad euro 47.000 e poi abbiamo il fondo crediti dubbi esigibilità che è pari a 4.963.316,40, quindi è completamente ampiamente rispettato l'obbligo dell'accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Poi abbiamo un altro fondo che è quello delle liti potenziali, che è pari ad euro 50.000, e il fondo di solidarietà, che è pari ad euro 7.978.545,96. Abbiamo appunto allegato al bilancio il parere dei revisori dei conti, che ha dato il suo parere favorevole al bilancio di previsione, attestandone la completa congruità ai principi della finanza pubblica. L'approvazione del bilancio, quindi noi siamo in linea con appunto l'approvazione del bilancio entro il mese di dicembre, in quanto c'è stata il 25 luglio è entrato in vigore un principio contabile per cui gli enti locali devono approvare i bilanci entro il mese di dicembre.
Grazie assessore. Prego, consigliere Fantauzzi.
Sì, volevo porre alcune domande. La prima è questa: il fatto che, come poco fa diceva l'assessore, che da quest'anno si torna ad approvare il bilancio entro dicembre, chiaramente lo si fa prima dell'approvazione della legge di bilancio generale, che avverrà entro il 31 dicembre. Che chiaramente può anche significare delle variazioni di trasferimenti, e quindi chiedo come è stato in qualche modo considerata questa cosa, nel senso che se in termini prudenziali oppure con altri sistemi. L'altra domanda che vorrei porre è, visto che non ci sono state, abbiamo nella commissione dell'altro giorno abbiamo visto che non ci sono state variazioni, diciamo, rispetto alle imposte locali, quindi IMU e quant'altro, insomma. Quindi a bilancio di previsione sono state considerate in che modo? Con la somma, diciamo, a consuntivo dello scorso anno, oppure è stata fatta una stima di variazione in più e in meno?
Prego, dottoressa Marchi.
Sì, per quanto riguarda la modalità di formazione del bilancio, c'è proprio il principio contabile che ha disciplinato tutte le scadenze di elaborazione dello stesso, fissando date a settembre, gli adempimenti settembre-ottobre, entro il 15 novembre in giunta, noi poi siamo andati il 20 novembre, quindi, e prevede proprio a legislazione vigente nel 23. Per quanto riguarda il Fondo di Solidarietà Comunale è stato pubblicato, a differenza di quanto avveniva tutti gli altri anni che veniva pubblicato l'anno successivo, è stato pubblicato il 15 novembre e quindi siamo riusciti a inserire nel bilancio il dato aggiornato, perché è stato pubblicato sul Ministero nel sito Finanza Locale, praticamente sugli stanziamenti. Poi sicuramente l'anno prossimo sarà necessario fare le variazioni.
Assestamento. Si va in assestamento
in base a quello che succede. Per quanto riguarda l'addizionale comunale, siccome è stata il terzo anno che viene riconfermato lo stanziamento 4.240, mi sembra all'incirca, perché praticamente nel 2022 avevamo passate da 5 a 4 aliquote e quindi il dato definitivo ancora non ce l'abbiamo, conseguentemente è stato riproposto 4.240, non abbiamo ancora il dato definitivo perché si paga il 30% per l'anno in corso e il saldo l'anno successivo. Adesso siamo a dicembre, però insomma quando abbiamo iniziato a chiudere il bilancio eravamo ancora ai primi di novembre. E invece per quanto riguarda l'IMU si è tenuto conto di una certa storicità e quindi è leggermente in incremento, nel senso che una parte dei versamenti arrivano a gennaio dell'anno successivo relativi al mese di dicembre, andiamo sempre in sfondamento del residuo e quindi lì no, c'è un leggero incremento, 10.320.000. Però ovviamente il dato ha tenuto conto anche di quanto è stato versato come prima rata e moltiplicando per 2 la prima rata a giugno veniva 10.290.000. Sì, sì.
Grazie, dottoressa Marchi. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Gammarota.
No, semplicemente in coda alla domanda del consigliere Fantauzzi e della risposta io non ho ben capito. Quindi la scelta di anticipare è una scelta tecnica oppure una scelta politica?
No, è una scelta dettata dal nuovo principio contabile, quindi perché se non la rispetti...
Ok, non vedo altre richieste. Ah, prego, consigliere Pizzoni.
Cioè, una domanda sulle previsioni definitive delle entrate da alienazioni, no? Per beni materiali e immateriali. E c'è 1,5 milioni, prima mi sembra diceva 1,2 milioni, forse però era soltanto per i beni materiali, per le alienazioni di immobili. Diciamo, complessivamente quindi si prevede di chiudere l'anno con una...
Era 1,2 milioni quello che prevedevamo, derivante dall'alienazione dei beni immobili.
Quindi diciamo che il piano dell'anno del 2023 si prevede comunque di chiudere con diverse alienazioni di tutto quell'elenco dei beni posti in vendita. C'è un dettaglio di questa cosa qui? Perché diciamo nel DUP sembrerebbe invece che vengano riproposte sempre le stesse immagini, o c'è un dettaglio che ha portato a questo 1,2 milioni? Diciamo, l'altra domanda invece è relativa alle accensioni di mutui e i finanziamenti a medio e lungo termine. C'è una previsione di competenza di 1,000,000 definitiva sul 2023 e di 4,1 milioni in previsione. La previsione di cassa, se può spiegarla, se potete spiegarla un pochino meglio. Questa è sta pagina 8. Del bilancio dell'allegato A, il bilancio di previsione.
Sì, buonasera. Allora, la previsione di cassa, perché ovviamente viene fatta un giro contabile per i mutui della cassa depositi, che i mutui che erano 3 milioni insomma dell'anno precedente, però la previsione del 2023 era 1,000,000. Di competenza.
3 milioni per 1,000,000 a cui si aggiungono il recente mutuo da 3 milioni per asfaltare la strada, insomma, di quello stiamo parlando.
Sì, sul 2023 è 1,000,000.
Poi c'è un mutuo da 1,000,000 sul 2023 per le strade.
Non capisco, cioè, il mutuo da 3 milioni del 22, il mutuo da 1,000,000 sul 23. Più credo un piccolo residuo degli anni precedenti, quindi 4 milioni e rotti, ecco, come cassa.
Infatti, questo era venuto fuori anche in sede di analisi del bilancio. Consuntivo, mi pare, perché non si capiva se il mutuo era da 3 milioni o da 4 milioni. In realtà era.
No, quello è i 3 milioni, la parte di 3 milioni è soltanto un giro contabile che viene fatto con, ecco, i mutui della cassa depositi, sì, che vengono. Diciamo...
Ok, esatto.
No, però quella volta in sede di consuntivo era perché c'era anche il mutuo per l'acquisto dell'ex immobile. Sì, sì, esatto, per sì. Quello.
Sì.
Riguarda le alienazioni, 1,2 milioni è la sola quota di competenza del PAVI che va a finanziare il piano triennale delle alienazioni, quindi è un di cui.
No, il dettaglio si trova sul piano triennale delle opere all'interno del DUP.
Era quello, infatti, quello che sta che nel DUP, nel piano triennale delle opere pubbliche, oppure. Ok.
Allora, cioè, per essere sicuri, cioè, se uno fa l'elenco delle alienazioni fatte nel 2023, trova che alla fine ha venduto per 1,200,000 euro. No. No, non è così. Com'è?
No, è la previsione, non è del venduto 2023, è la previsione 24, 25, 26. Sul 24 è un milione e due.
Questa è la previsione definitiva, cioè viene riportata sulla colonna previsione definitiva 2023. Cioè bilancio, l'allegato al bilancio di previsione, quel milione e mezzo viene riportato come previsioni definitive 2023.
Ah, beh, quello sì, si riferisce alla previsione assestata dell'anno 2023, sì. Però non sono alienazioni effettive, insomma, è la previsione definitiva.
Adesso non ho sotto mano il prospetto, semmai lo vedo un attimo, probabilmente nel 2023 un milione e mezzo andava a finanziare il piano triennale 23, adesso quest'anno sul 24 abbiamo messo un milione e due, però poi quello effettivo realizzato di un milione e mezzo, adesso non ce l'ho il dato sotto mano. In che senso? No, ma se io non ho venduto, poi me lo ritrovo nel 24, però quello...
Ma
gli immobili, allora, la consistenza, uno guarda la scusa, no, per farla un po' più semplice, uno guarda la consistenza degli immobili di cui è proprietario il comune e che intende mettere in vendita. È normale che la previsione è quella, perché in base alle valutazioni 1 più 1 più 1 più 2 più 3 più 4 fanno tot. Se non vendiamo niente ci sarà la previsione, per, certo, questa è una previsione di vendita, però poi che si va a, no, anno per anno finché non li vendiamo.
No, però non è che il pavi è un milione e mezzo, un milione e due, è molto di più. Adesso il dato complessivo io non ce l'ho, però, quindi non voglio dare i numeri all'otto.
Non ce l'abbiamo.
Perché è la somma di tutte le schede.
Praticamente ricomprende sia le alienazioni del 23 che quelle del 24, 25 e 26, il PAVI complessivo.
Quindi non è tutti gli immobili che di proprietà del comune che vuole mettere in vendita, mica perché li mette in vendita tutti, no? Ecco, no. Non è tutti quelli in vendita, ma una parte di cui, mi dicevi?
No, è un di cui del piano
triennale. È un di cui del piano triennale? Ok.
Una parte?
Una quota parte? Apri.
È una quota parte che va a finanziare il 24. Ecco.
Cioè che viene trasferita sul...
No, no, adesso non...
Cioè non riesco a capire.
È processo contabile.
Ma una parte del totale?
Il totale, no, io che ne so, adesso sparo lì, un milione d'euro di, che mi vale tutto il patrimonio, dico 500.000 mi va a finanziare le opere del 24, 500.000 magari le opere del 25. Ovviamente quest'anno si crea un po' un cortocircuito perché è il primo anno che anticipiamo i tempi e quindi probabilmente qualcosa che stava sul 23 che non si è realizzato magari si ritrova anche sugli anni successivi, perché c'è stato, abbiamo un po' di difficoltà in questo caso che siamo in corso d'anno ed di solito siamo abituati a ragionare sull'anno prima, su dati già realizzati. Quest'anno invece eravamo a ottobre, il mese in cui si è elaborato il bilancio.
Oh,
senso, chiaramente poi nell'anno 2024, se quelle alienazioni non si concretizzano, chiaramente viene tutto ritrasportato sull'anno 2025.
Ma non è che la stessa alienazione mi finanzia più robe su, ecco, quello.
Ok, procediamo a dichiarazioni di voto, non ci sono. Quindi, qui c'è il... Serena. Se si erano alienati sulle alienazioni, quindi allora, quindi procediamo con la votazione del terzo punto all'ordine del giorno. Prima di procedere con la votazione, magari saluto i tecnici così li liberiamo, e grazie alla dottoressa Casciola e grazie all'ingegner Ciccioni per la presenza, grazie. Anche tu vuoi andare? Sì, tanto che si fa. Salutiamo anche la dirigente, la dottoressa Marchi. Allora, quindi il terzo punto, che sarebbe l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026, che è anche l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quindi Bagatti Federica. Grazie. Barbetti Rita. De Felicis Marco.
Favorevole.
Bortoletti Michele. Fantauzzi David. Flagello Daniela. Favorevole. Galligari Giuseppe. Gammarota Mario. Lini Domenico. Malaridotto Mauro. Polli Riccardo. Pizzoni Luciano.
Pizzoni Luciano.
Contrario.
Complimenti a Daniela per
la dopo
analista
della una chicca in quella vita. Una chicca. 8 favorevoli e 4 contrari. Approvato il punto 3 all'ordine del giorno. Quindi ringrazio la dottoressa assessore Elisabetta Colinelli. Buonasera. Ringrazio tutti i commissari presenti e ringrazio la segretaria De Carlo Vincenza. Allora, la commissione si chiude alle ore 16:23. Buonasera.